va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno gli amici di Radio Ma 5, il nostro incontro settimanale, sempre sulla linea di fare dei passi circa alcuni atteggiamenti, alcune virtù da riconsiderare dopo il Sinodo Minore Chiesa dalle Genti. L'Arcivescovo ci ha invitato a fare questi percorsi, diciamo così, questi passi educativi su alcuni atteggiamenti, virtù, che possono aiutarci non solo a comprendere, ma a vivere le varie indicazioni che questo sinodo è attuato, perché in particolare Milano, il sinodo della diocesi di Milano, abbia a riscoprire quale volto di Chiesa oggi, in questa zona, in questa diocesi così in trasformazione, soprattutto per la presenza adesso di numerosi fratelli e sorelle che vengono da altri paesi, da altre culture, da altre religioni. Qual è la Chiesa di Cristo oggi? Ecco, la Chiesa dalle genti, la Chiesa formata dalle genti, da questa gente, non sono più la Chiesa dei milanesi. Quando vedo scritto, sento prima i milanesi, prima gli italiani, prima gli europei, quasi che le persone che abitano il mondo siano persone da serie B. Prima ogni persona, soprattutto le persone che hanno maggiormente bisogno, che siano indiani, che siano musulmani, che siano... Il Vangelo ci dice che i poveri sono coloro da mettere al centro della nostra attività, del nostro interesse, del nostro amore. Abbiamo fatto qualche passo in questo cammino di educazione, di educarci noi, di aiutare gli altri a educarci su questo sguardo un po' più ampio del solito, non solo che si fermi a Cesate, a Rimbiate, a Milano, in Italia, ma che sia uno sguardo che abbraccia tutto il mondo. Abbiamo presentato innanzitutto dei testimoni di questa chiesa, persone, i martiri di Tiberin, i sette religiosi uccisi, ma come loro, nel loro modo di vivere, del rapportarsi con i musulmani, sono stati per noi e sono per noi un esempio, così che la Chiesa li ha beatificati. Poi abbiamo fatto una riflessione sull'intolleranza come atteggiamento da superare e puntare molto sulla virtù della tolleranza, sia all'esterno che all'interno della Chiesa. Anche all'interno della Chiesa ci sono degli intolleranti, e forse sono più pericolosi di quelli, gli intolleranti che sono fuori dalla Chiesa. Oggi un altro passo, un altro atteggiamento importante da perseguire è il dialogo, l'atteggiamento di dialogo. Dialogo come vocazione essenziale, come chiamata a essere fondamento delle relazioni con ogni persona. Quante volte ci siamo riempiti la bocca di questa parola, usata e abusata, propagandata, spesso fatta oggetto anche di campagne politiche o dichiarazioni di intenti per ottenere il favore dei propri interlocutori. In realtà si tratta di un atteggiamento tutt'altro che facile da praticare, che, se ben compreso, impegna enormemente sul piano delle relazioni interpersonali e del vissuto quotidiano. Tutti i politici ci dicono che poi, se li votiamo, poi stabiliranno un dialogo continuo con la base che siamo noi votanti. E poi, una volta eletti, non si può più interpellarli, non c'è più un'occasione di dialogo, di incontro. E allora oggi mi sembra importante fermarsi su questa virtù così fondamentale. È l'atteggiamento di Dio che dialoga con l'uomo, le 72 lettere che ci ha scritto, i 72 libri della Bibbia sono 72 lettere che lui ci ha scritto proprio per iniziare, per approfondire, per vivere, per proclamare sempre questo atteggiamento di dialogo con l'uomo, un Dio che si mette a dialogare con l'uomo, no? È il fondamento del cristianesimo, la parola di Dio è così importante che la leggiamo in ogni assemblea liturgica. Il dialogo rappresenta dunque un'arte sottile, potremmo addirittura dire divina. Infatti Dio, è bello leggere, intendere i libri della Bibbia, sono 72, intendere come 72 lettere che Dio ha scritto, lettere di dialogo con noi. Seguendo le felici intuizioni di Papa Paolo VI, che nella sua prima enciclica, Ecclesiam Suam, data alla Chiesa nel 1964, parlava del dialogo come di un'arte di spirituale comunicazione, che nasce nei credenti dall'ansia di portare ogni uomo alla salvezza, nasce dal desiderio di annunciare a ogni uomo una verità che lo valorizzi nella propria intera umanità, pur nel rispetto della libertà dell'altro, dei suoi tempi e dei suoi modi di accogliere questo nostro invito dei cristiani. Desiderio di dialogo con ogni uomo e ogni donna, con tutti gli uomini e le donne, in ogni tempo, in ogni luogo, che scaturisce direttamente da Dio. Paolo VI usa queste espressioni nella sua enciclica. La Chiesa deve venire a dialogo col mondo in cui si trova a vivere. La Chiesa si fa parola, la Chiesa si fa messaggio, la Chiesa si fa colloquio, e più avanti la storia della salvezza narra appunto questo lungo e vario dialogo che parte da Dio. Ecco allora la nostra preziosa fonte di ispirazione. Se vogliamo davvero dialogare con l'altro, se desideriamo intessere una feconda relazione dialogica con il mondo in cui viviamo, con gli esseri umani che di volta in volta incontriamo nel nostro cammino, in famiglia, sul posto di lavoro, nel tempo libero, nell'ambito politico, culturale o di volontariato, non possiamo che guardare alle caratteristiche del dialogo della salvezza che Dio ha intessuto con l'umanità, modello del dialogo, del nostro dialogo col mondo intero, deve essere quello del dialogo che Dio ha avuto con noi e continua ad avere con noi. Solo così, avverte ancora Paolo VI, adempieremo alla nostra stessa vocazione cristiana, una vocazione che ci sprona in ogni occasione opportuna o non opportuna, diremmo con San Paolo, ad annunciare la buona notizia della salvezza. Ed è il Papa stesso, in anni in cui la Chiesa conciliare stava prendendo coscienza in modo rivoluzionario della sua straordinaria missione nel mondo contemporaneo, e lui stesso a declinare una sorta di decalogo del buon dialogo. Possiamo ripercorrerlo provando a pensare a quale fecondità esso può seminare nelle nostre relazioni quotidiane. Potremmo accennare, proprio partendo dall'Ecclesiam Summa, alcune regole del dialogo, così importante perché noi abbiamo a comprendere e a vivere la Chiesa dalle genti. La prima regola: bisogna sempre prendere l'iniziativa del dialogo, senza aspettare di essere chiamati adesso. Si tratta di una buona pratica da mettere in atto sempre, senza chiusure o irrigidimenti ideologici. Beh, con questo non parlo, con quest'altro stare attenti a cosa dice, è meglio non parlare con lui. Quanti pregiudizi, irrigidimenti ideologici. La prima regola. Seconda regola: ciò che ci muove in questo desiderio di dialogo non deve essere altro che amore fervente e disinteressato. Lo sentiremo domenica nel Vangelo che la Chiesa ci propone, a noi ambrosiani, di meditare. Dice il Papa: nessuna volontà di dominio o di vittoria sul nemico stanno alla base del vero dialogo. Nessuna pretesa di affermazione di una verità contro qualcuno o qualcosa. Nessuna presunta superiorità da vantare o dimostrare. Un inciso: la verità non deve essere annunciata sempre, sostenuta sempre. La verità è per la comunione. Una cosa la dico se serve per una maggiore unione. Se una cosa che è vera, ma dicendola divide le persone, è meglio non dirla. Non di dire il contrario, è meglio non dire quella verità. La verità è in funzione della carità. Nessuna pretesa di affermazione di una verità contro qualcuno o qualcosa, nessuna presunta superiorità da vantare o dimostrare. Questa è la seconda regola. E lo si deve fare solo per amore fervente e disinteressato, non per un'affermazione a tutti i costi, ma se è la verità bisogna dirla. No, non è così. Terza regola: il dialogo deve essere senza limiti e senza calcoli. Anche in questo caso il punto di riferimento è il dialogo della salvezza operata da Dio verso l'umanità. Un dialogo che non si commisurò ai meriti di coloro a cui era rivolto, che non si commisurò ai meriti di coloro a cui era rivolto e nemmeno ai risultati che avrebbe conseguito o che sarebbero mancati. Ma il dialogo della salvezza non obbligò fisicamente alcuno ad accoglierlo. Fu una formidabile, grande, questa è un'espressione del Cardinal Martini, domanda d'amore, che lasciò gli uomini liberi di corrispondervi o di rifiutarla. Allo stesso tempo dobbiamo agire noi, anche se la nostra missione di dispensatori della buona notizia evangelica porta in sé l'annuncio di verità profonde, che portano certamente un bene a chi le riceve. Non si presenterà armata di esteriore coercizione, ma solo per le vie legittime dell'umana educazione, dell'interiore persuasione della comune conversazione, offrirà il suo dono di salvezza sempre nel rispetto della libertà personale e civile. Sono sempre parole di Paolo VI. Una sola battuta per sottolineare quanto sia disattesa questa preziosa regola nel nostro contesto culturale e civile, che assistiamo a battaglie ideologiche, affermazioni perentorie di verità più o meno religiose, al solo scopo di difendere delle posizioni o di penalizzare gli avversari. Basta assistere a qualche dibattito televisivo su qualsiasi problema, dallo sport alla politica. Sono battaglie, sono guerre proprie. Di altro ben dialogo ha bisogno il nostro tempo per riscoprire e diffondere la verità evangelica a vantaggio di ciascun uomo e ciascuna donna. E ce lo ricorda sempre Paolo VI. Il dialogo della salvezza fu reso possibile a tutti senza discriminazione alcuna, destinato il nostro parimenti deve essere potenzialmente universale, cattolico, cioè capace di annodarsi con ognuno, salvo che l'uomo assolutamente non lo respinga o insinceramente finga di non accoglierlo. Infine, un'altra regola di dialogo: il vero dialogo non è quello che forza i tempi dell'interlocutore, ma secondo un'autentica arte maieutica fa emergere senso e significati nel rispetto dei tempi e della maturazione di ciascuno. Merita certamente ripercorrere con Paolo VI le caratteristiche del dialogo autentico che l'enciclica Ecclesiam Suam elenca nel paragrafo 83 in poi. Ci limitiamo a elencarle, affidando a ciascuno la riflessione sul loro significato. Il dialogo esige chiarezza, il dialogo esige mitezza, il dialogo non è orgoglioso, non è pungente, non è offensivo. Il dialogo è pacifico, paziente, generoso, si fonda sulla fiducia e sulla prudenza pedagogica. La dialettica di questo esercizio di pensiero e di pazienza, conclude il Papa nell'enciclica sempre Ecclesiam Suam, ci farà scoprire elementi di verità anche nelle opinioni altrui. Interessante questa sottolineatura. La dialettica di questo esercizio di pensiero e di pazienza ci farà scoprire elementi di verità anche nelle opinioni altrui e ci obbligherà ad esprimere con grande lealtà il nostro insegnamento, e si darà merito per la fatica ad averlo esposto all'altrui obiezione, all'altrui lenta assimilazione. Ci farà sapienti, ci farà veri maestri. Questo è l'enciclica Ecclesiam Suam, programma del pontificato di Paolo VI. Vorrei in questa seconda parte sottolineare come, se tutti riteniamo un valore il dialogo, se tutti diciamo che bisogna dialogare, dobbiamo anche sottolineare che se vogliamo dialogare dobbiamo accettare la diversità di chi ci sta davanti, il valore della diversità. Oggi c'è una grande tentazione di omologazione, quelli che sono come noi. Basterebbe rileggere o risentire le notizie di ieri sera a Roma: una casa giustamente assegnata a una famiglia di Rom, che c'erano 9 figli, secondo le regole, secondo i criteri di assegnazione, di giustizia. Eppure c'è stata tutta una reazione. La sindaca, e questo lo dobbiamo sottolineare, è andata a dire loro rimangono perché meritano questo, meritano secondo i vari punti il decreto di assegnazione. Accettare la diversità di chi ci sta davanti. Molti cristiani in questa ultima parte in questo inizio del terzo millennio si sentono impegnati al dialogo con le altre realtà religiose presenti su tutta la terra e anche che gli uomini, con gli uomini che non religiosi, ma sempre testimoni di una speranza. Dobbiamo confessare la nostra impreparazione al dialogo. Siamo vissuti troppo a lungo di conflitto o al massimo di coesistenza pacifica, è quella che c'è ancora oggi, no? Nell'ignoranza e a volte nel disprezzo dell'altro. Basterebbe ancora oggi sentire magari anche qualche ministro, qualche parlamentare. L'ecumenismo tra le chiese cristiane e tra queste e Israele, loro radice santa, da cui provengono attraverso Gesù, un ebreo, che in un certo senso unisce cristiani ed ebrei, ma che li distingue irrimediabilmente. Il dialogo tra cristiani e le altre religioni sono ormai una convinzione, un impegno e una prassi assunte definitivamente. Però non basta l'entusiasmo del cuore. La parola dialogo apparsa nella stagione conciliare è diventata quotidiana e nessuno vorrebbe smentirla o contraddirla. Tuttavia, sovente, nonostante le dichiarazioni di volontà di dialogo, si pronunciano parole che l'interlocutore sente quasi come offensive, approssimate, a volte addirittura errate e svianti e false. È successo anche non molto tempo fa. Alcuni monaci buddisti si sono sentiti offesi dalle parole che il Papa nel suo libro ha dedicato alla loro vita via religiosa. Ma ogni giorno ci si registrano conflitti simili, a tal punto che occorre confessare la nostra impreparazione al dialogo, perché si è appena usciti dall'età della pietra, essendo vissuti troppo a lungo di conflitto o al massimo di coesistenza pacifica, nell'ignoranza e a volte nel disprezzo l'uno dell'altro. Non siamo ancora usciti, siamo pienamente dentro questo. Vorrei ricordare che il dialogo non solo non è facile, ma costituisce un autentico percorso ascetico. Lo dice Paolo VI nella Ecclesiam sua. Esige un atteggiamento preciso, frutto di un paziente e faticoso lavorio, e per essere si rivelano insufficienti l'entusiasmo del cuore e la spontaneità. Occorre infatti tenere presente e mettere in pratica una vera e propria deontologia del dialogo, altrimenti si rischia di alimentare unicamente una retorica del dialogo. E volendo tirare delle conclusioni proprio su questi brevi spunti circa la virtù del dialogo, oggi fondamentale per una coesistenza, non dico pacifica, ma vera, tra persone di diverse condizioni sociali, di diverse culture, razze, di diverse religioni. Alcune regole, quindi. Innanzitutto occorre mettersi in ascolto dell'altro, accettarne l'alterità e la diversità, e verificandone la disponibilità al dialogo. Importante accettare l'alterità e la diversità. Meno male che non siamo tutti uguali nel mondo, meno male che ci sono altri che non sono italiani, meno male che non sono di Cesate, di Limbiate, meno male. A volte io prendo questo esempio dicendo è come quando si fa un giardino, si mettono i tulipani bellissimi, ma che noia se sono tutti uguali, stessa altezza, lo stesso colore, che noia. Se siamo tutti uguali, che mondo sarebbe? Che noia. Una seconda regola, lasciare che sia l'altro a definirsi, accettare questa sua autolettura, questa consegna che egli fa di se stesso, affinché noi lo possiamo conoscere in modo autentico. Non siamo noi che definiamo l'altra persona, è lui che si deve definire. Noi dobbiamo presumere di saper descrivere il volto dell'altro, perché in questo caso è facile, anche senza averne l'intenzione, dargli un volto riduttivo, falso, ed esprimere un giudizio derivato dalle nostre convinzioni e dai nostri parametri culturali. Ancora, terzo punto, definire se stessi a partire dalla propria identità culturale e religiosa. Questo è particolarmente importante per noi cattolici che, sovente sotto il pretesto di universalità, tendiamo piuttosto all'out-out, siamo tentati di non collocarci mai. In questo caso non ci sarà dialogo, ma solo un indifferentismo o un relativismo che si manifestano in alcuni consensi irreali, specchietti per l'allodole. Senza sentire le proprie radici non si è autentici interlocutori. Essere fedeli alla propria confessione di fede ed esserne oggettivamente portavoce è condizione del dialogo autentico. Una quarta regola, ammettere un'uguaglianza tra partner nel percorrere e nel vivere il dialogo. Pur nella convinzione che la sua è l'unica vera fede, il cristiano non deve temere la difficoltà che risente, ma deve piuttosto ricordare che l'altro costituisce la rivelazione di ciò che a lui non è stato dato, la manifestazione di un dono che viene dall'alto e che la storia, spazio dell'incontro, del dialogo, è il luogo obbligato per la conoscenza del dono di Dio. Né inclusione né esclusione della verità dell'altro, ma accettazione del confronto. Un quinto punto, una quinta regola del dialogo. Il dialogo richiede una povertà che esclude ogni autosufficienza e che afferma che una kenosis immanente di ogni credo. Pur di questo noi cristiani non dobbiamo avere paura, perché sappiamo che lo Spirito Santo offre agli uomini tutti, in un modo che solo Dio conosce, la possibilità di essere associati al mistero pasquale. Quale grande convinzione! Infine, una sesta regola, chi vuol praticare il dialogo fuori dal suo spazio, con altre espressioni religiose e culturali, non può dimenticare che la sua retta intenzione va anche mostrata con la capacità di dialogo e di comunicazione nei confronti di quelli che appartengono alla sua stessa tradizione religiosa o chiesa. Chi pratica il dialogo presbite, quello cioè con chi è lontano, e non sa condurre il dialogo con chi gli è vicino, non è certo credibile. Sì al dialogo, il dialogo percorre questa strettoia, inizia quando due uomini, incontrandosi, si inchinano l'uno davanti all'altro e sono disposti un giorno a lavare i piedi l'uno dell'altro. Sono delle regole che Don Enzo Bianchi ha sottolineato, proprio perché se vogliamo essere capaci di dialogare, essere uomini dialoganti, dobbiamo accettare positivamente la diversità di chi ci sta davanti. Ecco, sì, ciao. Alcuni passi che ho sottolineato proprio per educarci sempre più a un cammino di dialogo, e solo in questo cammino saremmo sempre più capaci di comprendere e di vivere la Chiesa dalle genti. Una buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.